Buongiorno. Devo dire che dopo la lettura di Isaia 59, dopo i canti, le preghiere, abbiamo già il cuore pieno di grazia e di gioia da parte del Signore. Quasi quasi potremmo salutarci e andare a casa, per la gioia che abbiamo di poter leggere, ascoltare la parola di Dio e capire quanto misericordioso è questo Dio. E continueremo ad approfondire proprio questo argomento insieme stamattina. Lo facciamo attraverso un ultimo messaggio sulla preghiera. Sapete che abbiamo fatto un anno quasi di messaggi sulla preghiera? Abbiamo visto sin da settembre la preghiera sacerdotale di Gesù e poi nel corso dell'anno abbiamo visto diversi esempi di preghiere. E ce ne manca una importante. Non è tanto una preghiera di intercessione, ma è soprattutto una preghiera di lode. Una preghiera di lode che nasce dal cuore di una giovane ragazza. Questa giovane ragazza si chiamava Maria. È conosciuta come il Magnificat, perché così inizia nella versione in latino la preghiera di Maria, in Luca 1, versetto 46. E così questa mattina vediamo insieme alcune caratteristiche di questa preghiera di lode della nostra sorella Maria. Molti spesso quando diciamo che siamo evangelici ci chiedono subito le differenze e sicuramente una delle differenze che viene fuori è che non preghiamo Maria. È quasi come se noi ce l'abbiamo con Maria, ma noi non abbiamo nulla contro Maria. E lo vedremo oggi perché. Non preghiamo Maria. Vedremo oggi invece perché Maria è un esempio di fede, perché è un modello di una sorella in Cristo. Lo ha scritto Luca nel suo Vangelo, che come sapete era stato il medico personale di Paolo, lo ha seguito nei suoi viaggi missionari e attraverso la testimonianza anche visiva. E le parole di Paolo ha scritto il libro degli Atti degli Apostoli e ha scritto il Vangelo di Luca. E la caratteristica che mi colpisce sempre quando leggiamo il libro di Atti o il Vangelo di Luca è il dettaglio quasi storico che riporta nella sua narrativa. E anche così inizia all'inizio del suo Vangelo, nel capitolo 1 del Vangelo secondo Luca. Dice: è parso bene anche a me. Capitolo 1, versetto 3, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scriverti le cose che riguardavano Gesù. Sta scrivendo a Teofilo, lo chiama illustre, deve essere un'autorità del suo tempo, un personaggio che ci è sconosciuto, ma che probabilmente era un'autorità del suo tempo, al quale voleva raccontare tutto ciò che riguardava il Vangelo, tutto ciò che aveva fatto Gesù. E così inizia dettagliatamente la storia di Gesù nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, e inizia con una coppia. Non stiamo ancora parlando di Maria e Giuseppe, stiamo parlando di Zaccaria ed Elisabetta. Marco ci ha condiviso alcuni messaggi da questo episodio e dalle parole di Zaccaria. Era una coppia anziana, ci dice Luca. Fino a quel momento non avevano avuto figli, perché Elisabetta era sterile. Non pensavano certamente di averne più. Erano entrambi però timorati di Dio. Avevano accettato la volontà di Dio per loro, quella che per l'epoca forse era una condizione poco accettevole, quello di non avere figli, per la società dell'epoca. E continuavano a servire il Signore perché Zaccaria poi era un sacerdote e anche Elisabetta era della tribù di Levi, una discendente della tribù dei sacerdoti. Vivevano in una regione montuosa poco a nord di Gerusalemme, in Giudea. E Zaccaria, per il suo ruolo di sacerdote, una volta l'anno doveva recarsi alcune settimane a Gerusalemme per svolgere il suo ruolo al Tempio. E doveva lasciare quindi il suo servizio nella sua città. E Ed è in questa occasione, mentre si trova al Tempio, che gli apparve un angelo, l'angelo Gabriele. E se per gli uomini dell'Antico Testamento, fino ai profeti, era abbastanza comune avere visioni o vedere apparizioni di angeli, beh, adesso erano quasi 450 anni che non appariva più nessun angelo e non c'era stata più nessuna rivelazione dal tempo di Malachia. E l'angelo Gabriele così esce dalla presenza di Dio e si presenta a Zaccaria mentre sta svolgendo i suoi doveri di sacerdote nel Tempio e gli annuncia una cosa incredibile, qualcosa che è successo spessissimo nella storia di Israele, che da una donna sterile sarebbe nato un figlio. Vi ricordate, era successo al tempo di Sara, di Rebecca, di Rachele, e ora succede di nuovo, di Anna, con Samuele. Dio stava entrando di nuovo nella storia di Israele perché aveva un piano da portare avanti, un piano che aveva del miracoloso. Non era un piano che poteva succedere anche ad altre persone, o ad altri uomini, o ad altre famiglie, o attraverso altre donne. Era una linea miracolosa. E così cosa succede? Succede che gli annuncia a Zaccaria che avrebbero avuto un bambino. Lui e sua moglie, anziani. Lei sterile. E in effetti così accadrà. Elisabetta rimarrà incinta. Ed è ormai arrivata al sesto mese, quando succede un'altra cosa. Lo stesso angelo, ci dice Luca, si presenta a un'altra donna. Questa volta non è anziana, anzi è giovanissima. Sapete, per la cultura ebraica, una ragazza diventava donna a 13 anni. E da lì poteva già essere promessa sposa. Ci si sposava molto presto, un po' come nell'Italia del dopoguerra alla fine. A 14-15 anni si era fidanzati e in breve tempo ci si sposava. E così era di Maria. L'angelo si presenta a questa giovane donna, o a questa ragazza, Maria. Maria però abitava più a nord, nella Galilea. Ed era una cugina, non sappiamo bene il grado di parentela, ma era una lontana cugina di Elisabetta. E Dio manda questo angelo a Maria con un altro annuncio di un'altra nascita. Ma le due nascite, quella del figlio di Elisabetta e Zaccaria, Giovanni il Battista, e quella adesso di Maria, Gesù, le due nascite sarebbero state collegate tra di loro. Era questo il piano di redenzione che Dio stava portando avanti. Perché? Perché Giovanni il Battista sarebbe stato il profeta che avrebbe annunciato la venuta del Messia. E Gesù sarebbe stato il Messia promesso. Dio manda quest'angelo a Maria che ancora, nonostante la promessa sposa, ancora non aveva mai conosciuto uomo, dice lei. Cioè non si era mai unita a Giuseppe. Erano fidanzati, stavano aspettando il matrimonio. E Maria è così meravigliata di una cosa che non è mai successa prima nella storia dell'umanità. Se guardava indietro la storia di Israele, poteva dire che una sterile aveva partorito un figlio, ma era una donna sposata. E invece nella storia di Israele e dell'umanità non era mai successo che una donna vergine potesse rimanere incinta. E l'angelo le dice che accadrà proprio così, e la conferma di quello che sarebbe successo in Maria era che anche per Elisabetta era successo un miracolo incredibile, che era già incinta, anzi era già al sesto mese. E questo sembra un po' meravigliare Maria, che non ne sapeva niente della gravidanza di sua cugina. E perciò immaginiamoci questa ragazza. Ora no, non sappiamo l'età precisa, 14 anni, 16 anni, fidanzata, alle quale viene rivelato che avrà un figlio, senza mai essersi sposata e essersi unita a quello che sarebbe stato suo marito Giuseppe. Sì, aveva sentito le parole dell'angelo, aveva capito che questo figlio veniva da Dio, ed era un privilegio, un onore essere la madre del Messia. Ma dall'altra parte, come avrebbe reagito Giuseppe? All'improvviso il fidanzato avrebbe avuto una fidanzata incinta, ma non con lui. E come avrebbero reagito i genitori o la società? Questo era uno di quei peccati che Matteo 5,19 ci dice erano un motivo per essere ripudiata, a motivo di fornicazione, ossia di una impurità sessuale, in questo caso non all'interno del matrimonio perché non erano sposati, però all'interno del fidanzamento, che era quasi come un matrimonio. Tant'è che Giuseppe e Maria sono chiamati, Giuseppe è chiamato sposo, marito, all'inizio del Vangelo di Luca, anche se ancora non erano sposati, ma perché questa era la loro cultura, era la promessa sposa. Come poteva convincere Giuseppe, i parenti, i familiari, la società, che lei non aveva commesso nessuna impurità, che non si era unita a nessun altro uomo, che tutto questo rientrava in un piano divino, che non aveva fatto un peccato così grave, che non doveva essere ripudiata come moglie futura. E allora, in mezzo a tutti questi pensieri, cosa fa? Parte. Va a trovare sua cugina. Vuole andare a vedere se le cose stanno proprio così. Perché l'angelo gli ha detto, tu rimarrai incinta e vedi che è possibile perché anche tua cugina, che era sterile, è incinta. E forse questo periodo serviva anche per lei, per vedere crescere nel suo grembo Gesù, per vedere la conferma di questa gravidanza. E quando, Luca 1, versetto 39, Maria si alzò in fretta e andò a casa di Zaccaria e di Elisabetta, quando entrò, subito ebbe la conferma che tutto quello che l'angelo le aveva detto era vero. Prima di tutto fu una conferma visiva del fatto che Elisabetta è incinta. L'aveva sentito dire dall'angelo, ma adesso lo vede, è già al sesto mese. Lei è una donna sterile e anziana. E poi ci fu una conferma da parte di Elisabetta stessa. Perché? Perché se andiamo a leggere nel Vangelo, vediamo che il bambino si agitò dentro al pancione della mamma. Così tanto che Elisabetta, come una profetessa dell'Antico Testamento, disse a Maria che lei portava in grembo il suo Signore. E Maria poi dice che rimase là qualche mese. Quindi ci immaginiamo che questo concepimento davvero era ancora all'inizio. Eppure lei portava in grembo il suo Signore, dice Elisabetta a Maria. E allora cosa succede in tutta questa situazione? Beh, Maria ancora non ha risolto le cose con Giuseppe. Dovrà poi tornare a casa e ci penserà comunque il Signore a risolverle perché manderà lo stesso angelo anche a Giuseppe per spiegargli come stanno le cose. Però in quel momento Maria ancora non ha parlato con Giuseppe, ancora non ha risolto tutti i dubbi e tutte le perplessità del rimanere forse una giovane madre da sola, rifiutata dal fidanzato. Però ha avuto la conferma di quello che era il piano di Dio per l'umanità attraverso il Messia, e che l'aveva scelta per portare nel mondo Gesù. E così esplode in questa breve ma intensa preghiera di lode, che leggiamo in Luca, capitolo 1, versetto da 46 a 56. Luca, capitolo 1, versetto da 46 a 56. E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché Egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatte il Potente, santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. E qui finisce la sua preghiera. Luca ci fa sapere, Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi se ne tornò a casa sua. Allora, avevo preparato una presentazione per avere proprio visivamente un po' i punti principali di questa preghiera. Ho preferito dividerla in 2 messaggi, quindi dovete venire anche domenica prossima. Oggi vediamo un po' abbiamo visto un po' il contesto e vediamo il primo punto di questa preghiera. La preghiera che è conosciuta come Magnificat. Magnificat viene in realtà dal greco megaliuno, un verbo che significa rendere grande, esaltare. Una parola con cui Maria sta esaltando il Signore, con una lode sincera, con una lode piena di meraviglia. E abbiamo visto perché. Abbiamo visto tutte le sue tensioni prima di incontrare Elisabetta. Forse se non ci fosse stato questo episodio di Elisabetta e questo incontro, forse anche non ci fosse stato questo tempo di attesa, il viaggio per arrivare da lei, non ci sarebbe stata altrettanta passione, altrettanta tensione poi risolta in una lode così meravigliosa. La preghiera di Maria, il suo contesto l'abbiamo già visto, ci parla di una cosa importante. La prima cosa che notiamo è che questa giovane ragazza, 14 anni, 15 anni, 16 anni, aveva la mente piena della parola di Dio. Davvero dobbiamo ringraziare e lodare i genitori e i genitori dei genitori che sono stati fedeli a Dio e che hanno trasmesso ai loro figli la parola di Dio. Al versetto 46, quando Maria dice «L'anima mia magnifica il Signore», sta in realtà riprendendo diverse espressioni che troviamo nei Salmi. Ad esempio nel Salmo 34, versetti da 2 a 4, il salmista dice «L'anima mia si glorierà in Dio, mio Signore». E poi invita gli altri e dice «Celebrate il Signore con me, esaltiamo», la stessa parola, «magnifichiamo, esaltiamo il suo nome tutti insieme». E questo è soltanto un esempio. Nel versetto 47 Maria dice «Dio mio Salvatore». E anche qui. Non era un'invenzione sua, era qualcosa che aveva conosciuto dalla Bibbia, che gli era rimasto nel cuore, nella mente. In Isaia 45, 21, Dio stesso dice «Chi ha annunciato queste cose fin dai tempi antichi e le ha predette da lungo tempo?» Stava parlando del suo piano di salvezza. «Non sono io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto». E non c'è Salvatore fuori di me. E poi ancora nel versetto 48, quando dice perché ha guardato alla bassezza della sua serva. Tutti mi chiameranno beata. Queste parole sono le stesse che pronuncia Anna quando riceve la risposta alla sua preghiera di avere un figlio, Samuele. E lo leggiamo in 1 Samuele 1:11. E nel versetto E quando dice tutti mi chiameranno beata, sapete, sono le stesse parole di Lea. Vi ricordate la storia di Lea e di Rachele, del loro contrasto? E quando avevano un figlio gli mettevano un nome che evidenziava la loro vittoria sull'altra. E così Lea pure disse, da ora in poi, quando ebbe un figlio, tutte le generazioni mi chiameranno beata, le stesse parole. Nel versetto 49 dice «Grandi cose mi ha fatto il Potente». E questa è un'espressione che troviamo in diversi salmi, come nel Salmo 126, versetto 3. sono espressioni che cantiamo spesso. Il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Santo è il suo nome, sempre al versetto 49, Salmo 111, 9. Santo e tremendo è il nome del Signore. O al versetto 50, quando dice la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Identica nel Salmo 103, versetto 17. La bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono, la sua misericordia per i figli dei loro figli. Le parole di Maria rivelano una profonda conoscenza e amore della parola di Dio. E così la sua reazione con questa lode non è casuale. Nasce dal fatto che in lei dimorava la parola di Dio, che lei conosceva questo Dio, aveva accettato la sua volontà quando l'angelo gli aveva rivelato la gravidanza e adesso riesce a ringraziare Dio perché lo conosce, perché lo ama e perché riesce a comprenderlo. Forse durante il viaggio questa comprensione era ancora parziale, ma quando vede Elisabetta, allora questa comprensione diventa piena. Ed è dal suo cuore che nascono queste parole di lode. Non sta facendo una recita, non sta recitando un copione. E Gesù ci dice questo, che è dell'abbondanza del cuore che la bocca parla. Ed è per questo, cari fratelli, care sorelle, che il primo insegnamento che ci dà Maria nel suo esempio di fede è che dobbiamo avere la nostra mente e il nostro cuore ripieni della parola di Dio. La parola di Dio deve abitare in noi abbondantemente. E perciò dobbiamo trovare del tempo per farlo, perché non ci finisce dentro così, mentre dormiamo. Dobbiamo trovare del tempo per farlo. Maria conosceva il Dio delle Scritture, il Dio di Israele in un modo personale. Conosceva la sua parola e stava imparando a fidarsi di Dio, con sottomissione alla sua volontà. Anche se questa volontà sul momento era difficile da capire o da accettare. Umanamente era impossibile capire come poteva rimanere incinta. E questa è la chiave per comprendere la sua lode. E allora, oltre a questo esempio di Maria, che aveva un cuore, una mente ripiena della parola di Dio, vediamo dalla sua preghiera almeno, vediamo che ci sono almeno tre lezioni che possiamo imparare. Oggi facciamo la prima. Oggi siamo a scuola di Maria per la prima lezione. La prima lezione che vediamo oggi nei primi versetti riguarda il suo atteggiamento di adorazione. Com'era il cuore di Maria mentre adorava? La seconda lezione vediamo qual era l'oggetto della sua adorazione. Chi stava adorando Maria? Come lo chiama? Come lo riconosce? E la terza lezione sono i motivi che la spingono all'adorazione. Si trovano queste cose all'interno del testo. Non è una lettera questa, è una poesia, una lode espressa in una forma quasi poetica, e quindi non c'è una suddivisione esatta, frase principale, frase secondaria, ma nel testo, in alcuni versetti, si trovano queste indicazioni. Allora riprendiamo un pochino i versetti 46 a 48. Li rileggo. L'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Già i primi due versetti vi fanno ricordare qualcosa, vi fanno ricordare il modo in cui si esprimevano in poesia gli ebrei. Ci sono due versetti, 46 e 47, che stanno esprimendo la stessa cosa, con una ripetizione dello stesso concetto, ma con parole diverse. Vi ricordate, per chi ha seguito gli studi nelle case, qual era la forma poetica che usavano, ad esempio, in proverbi gli ebrei? Non usavano le rime, come facciamo noi, ma usavano un parallelismo di concetti. Questo parallelismo poteva essere per analogia, e quindi si chiamava parallelismo, vediamo un po' se quelli più studiosi se lo ricordano. Sinonimico, perché è per sinonimo. O se no era per contrasto, un parallelismo per contrasto, quando nella seconda parte della frase si diceva il concetto contrario. Nei proverbi lo troviamo spessissimo. C'è questo contrasto fra il giusto e l'empio, per esempio. Tra il peccatore e il giusto. E qui Maria fa un parallelismo, per analogia, esprimendo la stessa cosa con parole differenti, perché questo era il modo per poter esprimersi in un modo poetico, per poter enfatizzare una verità. E così dice, l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore. E il concetto è che Maria sta elevando Dio, lo sta innalzando, sta dicendo che è grande, che è magnifico, che in Lui trova la gioia. Usa queste due parole, anima e spirito. Non è la stessa parola. Sono due parole diverse, anche se alla fine esprimono la stessa realtà, la realtà che abbiamo noi come esseri viventi. Abbiamo un corpo, e si vede, e abbiamo una realtà interiore, che però non si vede. Questa realtà interiore è chiamata anima, soffio vitale, ma anche chiamata spirito. E non è possibile dire che una parte è solo anima e una parte è solo spirito, cioè dividerla in due. Anche se è vero che la parola spirito, che viene usata qui, è la stessa parola che indica lo Spirito Santo. E quindi è altrettanto vero dalla parola, dalle scritture, che questa sfera interiore, che è quella spirituale, è quella che ci mette di più in relazione con Dio. E che se non viene rigenerata questa parte interiore dallo Spirito Santo, lo spirito è morto, è separato da Dio. E tutta l'anima è morta ed è separata da Dio. Ed è per questo che Dio è venuto, per dare una salvezza all'anima. Oggi molti nel nome di Gesù cercano una salvezza del fisico, del corpo. Come se fosse ancora necessario avere le dimostrazioni che si aveva al tempo degli Atti degli Apostoli o al tempo stesso di Gesù, di una salvezza del fisico, del corpo, per avere anche una salvezza dell'anima. Ma non è così. Dio è venuto per una salvezza spirituale, per una salvezza dell'anima. E nella preghiera di adorazione di Maria, quando usa queste due parole, sta dicendo che con tutto se stesso, con tutto il suo essere interiore, con tutto il suo cuore, anche questa è una parola che veniva usata dagli ebrei per indicare la parte interiore, la parte pensante, la parte emotiva di sé. Con tutta se stessa lei è pronta a esaltare il Signore. E ci rendiamo conto dal fatto che lo chiama Signore e che lo chiama Salvatore, che Maria ha un motivo importante per ringraziarlo. Che vedete, Dio è Dio sulla terra e molti pensano che ci sia questo Dio, no? Che ci sia un creatore, che questo creatore sia potente. Eppure fin quando questo creatore non diventa il Salvatore e non diventa il Signore, in realtà il cuore rimane lontano da questo Dio. Rimane un Dio che ha creato, ma lontano da sé. Che non ha fatto nulla per me in maniera personale e che ha riflessi eterni. E invece quando diventa il Signore mio, quando diventa il Salvatore mio, allora sì che il cuore è capace di adorarlo con vera gratitudine. Questa gioia di Maria è la stessa gioia di ogni credente quando si è ravveduto. Vi ricordate? Hai mai fatto questo passo di fede? Hai mai chiesto a Dio di salvarti dalla condanna dei tuoi peccati, riconoscendo che è venuto proprio per questo? Quando l'hai fatto, il tuo cuore è traboccato di gioia, perché tutti i tuoi peccati sono stati cancellati, perché tutta la tua eternità è stata risolta. Il problema più grave che avevi riguardava la tua eternità, non riguardava la bolletta della luce, non riguardava l'affitto della casa, non riguardava la salute, poca o mancante del tutto. Il problema più grave che avevamo tu e io era la nostra eternità, che avremmo passato all'inferno, che avremmo passato in un luogo che Gesù dichiara un luogo di tormento eterno, di disperazione eterna, un luogo per il quale lui è venuto qua per annullare questo luogo con la sua morte e la sua resurrezione, cioè per annullare il fatto che noi avremmo vissuto l'eternità lì. Dio mio Salvatore, è la gioia di avere un Dio che ti ha salvato eternamente, che ti ha circondato della sua grazia, che ti ha riempito della sua presenza. È questa gioia che deve uscire dal tuo cuore e che deve renderti una persona beata. Non sempre tutte le cose che noi viviamo ci danno gioia, non sempre. Vorremmo che ogni esperienza che facciamo ci dia gioia, ma non è così. Perché nel mondo, caduto nel peccato, e perché nel nostro cuore, ancora peccaminoso, ci sono circostanze che ci buttano giù. Eppure, un cuore che è grato a Dio per la salvezza, è un cuore che sarà sempre alimentato dalla gioia. Non ce lo dimentichiamo mai. E in questa sua esaltazione, vedete, Maria è molto, in maniera molto semplice, è disposta a guardare a Dio e a chiamarlo in un modo che oggi la Chiesa Cattolica non accetterebbe, perché lo chiama suo Salvatore. Sapete che significa? Quando è che tu chiami una persona Salvatore? Quando ne hai bisogno, quando non hai altra via di salvezza, quando stai per morire, quando stai per affogare. Invece la Chiesa Cattolica dice che Maria non aveva bisogno di un Salvatore perché è nata senza peccato. Ma non è così. La preghiera di Maria non è soltanto un esempio. Ah, lo ha detto per lasciarcelo come esempio. Lei comprendeva il suo bisogno di questo Salvatore ed era meravigliata che Dio avesse scelto lei per portare nel mondo questo Salvatore. E lo vediamo ancora di più nella parte successiva. Il primo punto che vediamo è che ha un cuore grato, ma il secondo punto è ancora più forte, ha un cuore umile, riconosce la sua indegnità e quindi riconosce tutta la grazia che Dio le sta facendo. Dice, egli ha guardato alla bassezza della sua serva. E forse dobbiamo imparare anche tu e io che senza la vera umiltà non c'è una vera adorazione. Perché le persone che non hanno umiltà, le persone che sono orgogliose, che sono superbe, alla fine sapete chi stanno adorando? Se stessi. E Maria invece ci dice che era una persona indegna di questa grazia. Era una sorella così umile, così pronta a riconoscere la misericordia di Dio all'opera nella sua vita. Lei che aveva così bisogno di questa salvezza. In una parola, la sua umiltà è quella che spiana la strada ad un'adorazione sincera. Anche Gesù ci ricorda in Matteo 5, versetto 3, che sono beati quelli che sono poveri di spirito. È lo stesso atteggiamento. Persone che si riconoscono bisognose. Una persona orgogliosa non è così. Una persona orgogliosa pensa di essere il meglio di tutti, che non ha bisogno di niente, di nessuno. Beati quelli che sono poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Egli ha guardato alla bassezza della sua serva, da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Vedete, non dice da ora in poi tutte le generazioni mi chiederanno di benedirle. Mi chiederanno di renderli beati. Non lo dice. Dice, da ora in poi tutti mi guarderanno e mi diranno, beata te. Voglio essere come te. Perché Maria non è il mezzo di benedizione da parte di Dio, ma è stata l'oggetto di benedizione. E le nazioni saranno benedette non attraverso Maria, ma attraverso il Messia che Maria portava in grembo. È incredibile come Maria, la madre naturale di Gesù, Dio fatto uomo, sia diventata nel tempo la madre di Dio, quando Dio non ha né padre né madre perché è eterno, e sia oggetto di venerazione, di adorazione, più di Gesù, e nel tempo ha preso gli stessi attributi di Gesù. Le sapete le preghiere che si fanno? Io stesso sono cresciuto in una chiesa cattolica, e nelle preghiere Maria è chiamata redentrice, mediatrice, avvocata, regina. Ma queste sono le qualità di Gesù, di Dio. E ma guardate, non è una cosa di oggi. Già al tempo di Gesù, lo stesso Vangelo di Luca, al capitolo 11, ci riporta un episodio in cui le folle hanno provato ad esaltare Maria. Luca 11. Andiamo a leggerlo insieme. Mentre egli, Gesù, diceva queste cose, versetto 27, dalla folla una donna alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti portò, le mammelle che tu poppasti!» Ora, non ha detto niente di male questa donna, è vero, beata Maria che ti ha portato nella pancia, che ti ha allattato, è vero, perché Maria è beata, però a questo tentativo di esaltare la figura di Maria, cosa risponde Gesù? Ma egli disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, perché la benedizione, la fonte di benedizione non è Maria, ma è la parola di Dio. E il modo per ricevere questa benedizione è ascoltarla e metterla in pratica, credendoci». Ci hai creduto tu? La risposta di Gesù non cancella la realtà che Maria è una sorella beata, una donna beata, un esempio di fede, ma ci fa capire che in realtà l'unico che deve essere innalzato e adorato è Dio. È Dio fatto uomo nella persona di Gesù. E Maria lo sapeva al punto che rimase sopraffatta da come era possibile che un Dio santo, potente, il mio Salvatore, mi aveva scelto per venire nel mondo. Con le sue parole Maria non si è affatto innalzata, anzi ha dimostrato il contrario. È vero che era della discendenza regale di Davide Maria, ma ormai erano passati millenni. Cioè, non c'era più nulla della regalità di Davide in Maria. Non era una persona ricca, anzi. Quando più tardi, dopo la nascita di Gesù, andrà al Tempio. Perché va al Tempio Maria? Per purificarsi del sangue versato, che era un simbolo di peccato e che era un segno di impurità. Quindi Maria non era senza peccato, non era pura, aveva bisogno di andare al Tempio dopo la gravidanza. E quando va al Tempio offre che cosa? I piccioni, le tortore, perché? Perché non aveva i mezzi per offrire di più. Era una donna semplice, una ragazza. Attenzione, non una donna adulta come pensiamo noi, una ragazza, semplice ma sinceramente timorosa di Dio, e si fidava della parola di Dio. E così la prima lezione che impariamo oggi da Maria è questo atteggiamento che dobbiamo avere verso il Signore. Se avremo un cuore grato, perché lo riconosciamo come Salvatore e come Signore, e saremo un cuore umile perché riconosceremo tutta la nostra indegnità e tutta la sua grazia e tutta la sua bontà, allora dal nostro cuore, nel nostro cuore ci sarà sempre la lode, nel nostro cuore ci saranno sempre motivi di gioia, nel nostro cuore ci sarà sempre la motivazione a continuare a servire il Signore con fedeltà fin quando non ci chiamerà in cielo. Non nelle nostre circostanze, spesso avverse, ma in un Dio che è favorevole, in un Dio che è misericordioso, in un Dio che fa grazia, trova la tua gioia ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Amen.